Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora Bene, allora bentrovati. La volta scorsa abbiamo fatto l'introduzione, abbiamo letto il primo capitolo, oggi andiamo avanti naturalmente col secondo e se riusciamo prenderemo anche il terzo, almeno come idea di concludere, e riusciamo sicuramente la parte dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia. Il primo e il secondo capitolo e poi cominceremo a seguire Gesù adulto nell'inizio della sua predicazione del ministero pubblico. Allora il capitolo 2 lo leggo e poi cerchiamo di approfondirlo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamate segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare gli precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Leggeremo poi il resto. Vi faccio notare che alcuni commentatori vedono una divisione in cinque quadri di questo capitolo. Il primo è quello che appunto abbiamo letto e che si conclude al versetto 6 con una citazione. Poi al versetto 7, allora Erode chiamati, no? Un'altra scena, che non si conclude con una citazione, avvertiti in sogno di non tornare, no? Fecero ritorno. Poi versetto 13, la fuga in Egitto, che si conclude ancora con una citazione, versetto 13, vedete, fino a dall'Egitto chiamato mio figlio, notate? Poi dal versetto 16, quando Erode si accorse che i magi, un'altra scena, la strage degli innocenti, che si chiude ancora con una citazione. E poi l'ultima, la quinta scena, morto Erode, ecco un angelo del Signore, l'angelo che poi andrà da Giuseppe a dirgli che potrà tornare, lo leggiamo, che di per sé si conclude con una citazione per cui non è molto chiara dove, però vedete... No, dice, e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti, si era chiamato Nazareno. Qui chi ha le Bibbie di Gerusalemme o altre Bibbie vede che ha dei riferimenti neotestamentari, ma in nota si dice probabilmente e si allude questo fatto che si era chiamato Nazareno, vedremo, o a Nazir, germoglio, no? Isaia. E un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, no? Ricordate questo brano che conosciamo? E quindi, ad esclusione della seconda scena, sono delle scene che si chiudono sempre con una citazione. Ricordate che Matteo, ebreo, sta parlando a degli ebrei che credono in Gesù, Per cui nel racconto di Gesù, più degli altri evangelisti è quello che più dirà questo è avvenuto, perché no? Come dire, sta compiendo la nostra attesa, l'attesa che noi custodiamo nella nostra scrittura, nella nostra Bibbia. E allora, ecco, ricordate ancora che questi racconti sono molto teologici, quindi cercare di cogliere cosa c'è di storico dietro a questi racconti è molto difficile. Lo stesso autore, parlandocene, ci invita a cogliere più il significato, no? Che non appunto una ricerca storica come noi la intenderemo. E Gesù, che appunto dice il primo versetto, nasce a Betlemme, ce l'aveva detto, di questo lo sappiamo anche per il Vangelo di Luca, che Matteo conosceva, e a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. E allora ecco alcuni magi che vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Vedete, è interessante, no? Matteo parla a degli ebreo, parla degli ebrei, però già comincia a narrare un compimento, no, dell'opera di Dio in Gesù che va fuori i confini nazionali. Gli ebrei non sono mai stati grandi missionari, cioè ancora oggi, magari forse nel mondo nordamericano, no, un po' quello lì, allora c'è un po' più una spinta, ma di per sé nella tradizione ebraica non c'è stato un proselitismo forte. Sapete ancora che poi, fra l'altro, se uno si avvicina alla religione ebraica e chiede di poi di entrare nella, sarà sempre un proselito, perché tu non sei ebreo di nascita, e quindi, tra l'altro, tu sei ebreo di nascita se sei figlio di madre ebrea, non di padre, si trasmette in linea matrilineare. E allora ecco, no, cioè, è interessante che Matteo già respira quello che è la prima comunità cristiana, anche se con fatica, da quello che poi sappiamo negli atti, ma che a partire da Gesù, dall'esperienza che avevano fatto di questo Messia, che sì è il Messia di Israele, ma che è il Messia di tutte le genti. E già nell'inizio, appunto, fra l'altro, parla di queste genti, parlando di questi sapienti, questi magi. Vedete, poi la tradizione li farà re, ma di per sé i Vangeli non li narrano come re, ci darà anche i nomi, no? Adesso non me li ricordo perché, eccetera. Ecco, voi, soprattutto nelle recite, nelle cose, ma i Vangeli canonici non ce li hanno, quindi non sapete, sono semplicemente i magi, magoi. Cioè sarebbero quasi degli astronomi, Cioè è interessante, no? Per cui Matteo sta presentando delle figure positive che sono in cerca del Messia di Israele e che vengono da un ambiente non nostro, dall'Oriente, e in più sono degli astronomi, gente che più degli astronomi è legato anche all'astrologia, no? Cioè vede un po' la magia, che di per sé poi l'Antico Testamento condanna. Quindi ecco, anche per dire, anche nei nostri tempi, no? Dove appunto la tentazione è sempre di dire: siamo tra noi, dobbiamo difendere il nostro popolo e quindi naturalmente alzare muri, Matteo va subito in un'altra direzione, no? E poi ecco questi che vengono perché hanno visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. E, ecco, cioè questa contemplazione del creato che porta a Dio. Noi occidentali che abbiamo con il creato una relazione più di utilizzo, è più problematica, perché di utilizzo e di abuso, non ci facciamo problemi a stravolgere la terra per i nostri progetti, per le nostre, no? Nella tradizione della Chiesa, nella tradizione ebraica, e poi in altre tradizioni anche religiose, c'è stato un altro approccio al creato, no? Cioè, come dire, il creato come via, di conoscenza del mistero di Dio. Il creato in qualche modo come un libro, attraverso cui il creatore si fa conoscere, no? Il padre Spirlik con una battuta diceva: per noi occidentali la creazione è diventata muta, non ci dice più nulla. Noi la viviamo appunto spesso, andiamo in montagna, no, facciamo le nostre camminate, ci mettiamo in forma, però ecco, stiamo perdendo a volte anche quella possibilità di star lì a contemplare. Nel silenzio, poi il silenzio anche merce rara, no? Si mette subito le cuffiette, eccetera. Ma ecco, cogliere qualcosa che si fa presente nel linguaggio della creazione. E questi sono venuti da lontano, hanno camminato, però vedete, vanno a Gerusalemme a interrogare, cioè come dire la creazione. Ma poi è la scrittura che bisogna interrogare. La domanda è: dove è nato il Messia? Dove lo trovo? E allora la creazione in qualche modo lo indica, ne parla, ma poi è anche, se volete, è anche proprio tra virgolette la pretesa cristiana, ebraico-cristiana, cioè che quel Dio, quel mistero di Dio che si rivela in tutta la creazione, in tutte le storie degli uomini, perché ama tutti gli uomini ed entra in tutte le storie, dice tutto di sé, nella storia di un popolo antico, Israele, e nella storia di un uomo appartenente a questo popolo, Gesù di Nazareth. Se volete, è la pretesa, no, sempre tra virgolette, giudeo-cristiana. E allora la creazione, ma poi bisogna interrogare le scritture. Loro ancora non lo sanno, però vanno a Gerusalemme, dove appunto, all'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Noi conosciamo un po' dalla storia questo re Erode, non soltanto da quello che i Vangeli ci dicono e non fa una grande figura, ma anche da quello che Giuseppe Flavio, poi no, storico del tempo, ci narra di Erode, e che va nella direzione, si collima molto nella direzione. Pensate che Erode, che appunto è l'ultimo re dei giudei, e non era giudeo. Era un idumeo ed era un re vassallo di Roma. Era uno che era riuscito a sconfiggere gli altri pretendenti al trono, per cui aveva creato un certo regno, sempre sotto Roma, in una certa autonomia, rimanendo vassallo di Roma. E era un uomo politicamente molto capace. E spesso, come capita a queste persone, no, in politica, capaci, spregiudicati, per molti versi, e per molti versi, da quello che ci dice anche Giuseppe Flavio, crudele. Cioè, nel senso che lui non era un uomo credente, non era ebreo, e governava i giudei, e allora cosa fa? Che fra le sue varie mogli sposa anche una principessa ebrea, Asmonea, Mariamne, che poi dopo non si sa bene se veramente questa stava tramando contro di lui, oppure soltanto il suo sospetto, la fa ammazzare, come fa ammazzare due dei suoi figli che pensava che stessero tramando contro di lui. Poi alla moglie uccisa dedicherà un palazzo, al figlio un altro, eccetera. E pensate, tanto per chiudere anche, no, il personaggio. E quando lui muore, quando sta per morire nel suo palazzo d'inverno a Gerico, sapendo che nessuno l'avrebbe pianto, ordinerà di far uccidere, alcune persone in ogni famiglia dei notabili di Gerusalemme, in modo che qualcuno avrebbe pianto. Cioè, quando lui dice, ordina che quando lui sarebbe morto, avrebbero dovuto uccidere queste persone. Non lo fecero, non lo fecero, se una volta morto finiva. Però dice il personaggio, e per cui anche quello che poi leggeremo della strage degli innocenti è verosimile, cioè, pur non avendo delle prove storiche, è verosimile. E per cui anche, vedete, questa ricerca da parte di questi sapienti di questo il re dei giudei, naturalmente lo turba, no? È appunto un pericolo per il suo regno, per il suo essere re, e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Vedete la citazione di Michea: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Vedete, si consultano le scritture, sono le scritture che in qualche modo ci guidano. Nel cercare il re dei giudei, il Messia di Israele, e quello che fra l'altro stiamo facendo anche noi stasera, cioè mettendoci in ascolto delle scritture, anche noi in qualche modo dirigiamo la nostra ricerca. Ricerca che parte dalla contemplazione di stelle, no? Che è un'esperienza sempre bella. Quando possiamo farla, nelle nostre città a volte non è tanto possibile, no? Ma le stelle poi sono naturalmente simbolicamente quelle luci che a volte possono accendersi nella nostra vita, luci che possono essere luci di senso, no? Di significato, di vita umana, qualcosa che ci accende attenzione. Ci invita al cammino, perché come vedremo, cioè, ci sono gente che magari sta sulla scrittura, ma come questi di Gerusalemme che la conoscono, ma non si mettono in cammino verso Betlemme. Invece c'è gente che arriva da lontano, che è semplicemente mossa da una ricerca di senso e che va dietro appunto alle luci, alle cose che si aprono, e che va avanti fino a Betlemme. Ci sono altri che non arrivano. Questo il Signore Gesù poi cercherà di dircelo in tanti modi, no? E quello intanto ce lo dirà con quella frase molto dura in cui dirà: attenzione, perché i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno dei cieli. E poi anche sempre nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, dice che, attenzione, non perché la loro condizione sia più favorevole, per cui no, come dire, no, 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 ma che quella condizione così estrema può essere, non è detto, ma può essere anche a un certo punto una reazione, no, a una ricerca più forte. Di tante persone che, stando bene, essendo religiose, pensando di stare già a posto, no, poi sono ferme. E allora, ecco, il secondo quadro si apre con, ecco, la vera faccia di Erode. Vedete, qui, fra l'altro, loro cercano un re e vanno da un re, cioè diversi modi di essere re. Diversi modi di essere re. Ora attenzione, uno dice: vabbè, ma noi non siamo re, che cosa ci interessa? Sì, ma il re come simbolo significa qualcuno che, come dire, è chiamato, riceve, si trova, lo cerca, c'è cioè un potere in qualche modo, no? Su altri. E questo di fatto ciascuno di noi, su qualche persona, su qualcuno, no? Cioè, come dire, l'ha cercato, si è trovato, no? I genitori verso i figli, cioè, no? Un insegnante verso la sua classe, no? Immagino un prete verso la sua comunità, eccetera, no? C'è in qualche modo un potere, no? La domanda è come si gestisce e come si vive. E allora qui c'è appunto questi che cercano un re e trovano un re, questo Erode, che però appunto che si muove in maniera molto diversa da quella che poi sarà appunto il Signore Gesù e la sua regalità. Però Per cui vedete l'inganno, no? Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo, no? Regnare con l'inganno, regnare con le maschere, no? Regnare con una parola che non dice il cuore. E che si presenta come parola di relazione ed è invece intenzione di morte. Udito il re, si partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Sapete che già alcuni padri della Chiesa scrivevano rispetto a questa stella che si muove e poi si ferma, scrivevano esagerato. No, commentavo dicendo qui Matteo esagera, no? Però è chiaro, non dobbiamo leggerla in senso, no? Poi naturalmente anche qui gli studiosi hanno cercato di vedere quale stella, cometa, eccetera, non si è trovato, no? Sapete, non riusciamo a dire esattamente. Spirlich aveva una bella riflessione su questo fatto della stella. Perché diceva, nel passato, come ancora un po' oggi, noi gli uomini pensavano, e noi ancora pensiamo un po', che la vita dell'uomo sta nel seguire la sua stella. No? I re andavano in guerra quando gli astrologi dicevano c'è la congiuntura esatta, no? È il tempo per andare in guerra. Attenzione, oggi cosa si fa? Si sente l'oroscopo, no? E allora della serie, oggi è il tuo giorno fortunato, guadagnerai un sacco di soldi, oggi troverai l'amore, no? Eccetera, eccetera. E per cui è interessante che uno dice non ci credo, però lo sento, no? Cioè, e come dire, in questo non ci credo, però lo sento, ci sono diversi livelli, no? Per cui tanta gente poi ci crede. E allora, quindi l'uomo deve seguire la sua stella. Invece, diceva, per Gesù è la stella che segue Gesù. Cioè Gesù è fermo, è della stella. Cioè, quasi come a dire, in Gesù si afferma la libertà dell'uomo rispetto al creato. Cioè, nel senso che è chiaro che poi siamo meteopatici, no? Eccetera, siamo influenzati. Però nella visione cristiana c'è una libertà. C'è una libertà di Dio. La creazione viene dimitizzata. Stiamo leggendo il libro della Genesi giovedì, in quel dire che Dio crea i grandi luminari, bello quello, no? Perché appunto quel termine ebraico significa proprio le lampade, eh? Cioè non li chiama neanche sole e luna, perché naturalmente alcune culture erano divinizzate. Gli ebrei dicevano: Dio ha creato queste lampade, che illumina uno il giorno e uno la notte. No? Quindi una demitizzazione della creazione in termini di divinizzazione. No? E allora questa stella che fa provare una grande gioia. Una grande gioia. È come quella la gioia di trovare senso, no? Di trovare una profondità di vita, una vita più umana. E entrati nella casa, dice appunto il testo, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Vedete, è una scena semplicissima, una scena semplicissima. Ecco, cioè tutto questo cammino è per vedere una madre con un figlio, che uno dice niente, no? E che allo stesso tempo per chi sa guardare è tutto, perché dice l'amore alla vita, dice questo Dio che si fa, che si mette nelle nostre mani come facendosi uno di noi. Vedete, noi abbiamo tanta difficoltà a stare con noi stessi. Che non è, facciamo fatica ad accettare un Dio che si faccia uno di noi, nel senso che noi vogliamo che Dio venga, ma da Dio, cioè, nel senso che deve farci miracoli, no? Deve sistemarci le cose, deve risolvere le nostre problematiche, ma un Dio che viene come uno di noi, no? Con i nostri ritmi, con la nostra vita, uno dice: e che ce ne facciamo? Cioè, che sei venuto a fare? Che sei venuto a fare? Questo lo dico anche per una ricerca ancora oggi di una religiosità miracolistica che, come sapete, non passa mai. Non passa mai. Per cui andiamo sempre alla ricerca di santoni, santone che ci facciano, ci dicano tutto, ci facciano i miracoli, ci guariscano, eccetera, eccetera. No? E qui questa. Notate che non c'è Giuseppe? La madre con la no? Cioè, è strana sta vicenda. Cioè, anche gli stessi primi cristiani trovavano strano. Cioè, da una parte Matteo ci parla di Giuseppe, no? Poi ritornerà, eh? Ma qui uno avrebbe detto un quadro familiare, no? Sta benedetta santa famiglia di Nazareth, che noi mettiamo come immagine di tutte le famiglie cristiane, ci sta un po' stretta. Perché appunto in questa bellissima scena, cioè uno dice neanche il presepe, no? Cioè, perché appunto Giuseppe, qui c'è solo Maria. Sì. Allora, voi sapete innanzitutto che nell'antichità, nell'antichità fra i cristiani, l'immagine dell'amore umano non era la famiglia di Nazareth, ma era Gioacchino e Anna. Tant'è che la bellissima icona di Gioacchino e Anna, che sono abbracciati e sono guancia sulla guancia, no? E una, com'è? Alle porte di Gerusalemme, la concezione di Sant'Anna, il matrimonio di Sant'Anna, e così è chiamato, no? Gioacchino e Anna, che per i Vangeli apocrifi sono i genitori di Maria. Allora, questa era l'icona dell'amore umano. E fra l'altro è un'icona bellissima perché le icone sono molto ieratiche normalmente, quindi già un'icona che mette un uomo e una donna che si abbracciano, che stanno di guancia sulla guancia, no? È qualcosa di straordinario. E soltanto nello scorso secolo, una quarantina o cinquantina d'anni fa, è cominciata ad entrare questa immagine di Giuseppe che abbraccia Maria e in mezzo c'è Gesù bambino, no? Ecco. Gli iconografi antichi e quelli che seguono l'antica tradizione rispetto a quest'icona si stracciano le vesti. Lo faccio anch'io, ma non mi dispiace per il maglione, ma si stracciano le vesti. Perché? Perché lì c'è un mistero, lasciamolo in pace. C'è un mistero, lasciamolo in pace. La festa della Santa Famiglia, come sapete, è una festa molto tardiva, è una festa di fine 1800. Che ha avuto anche dei motivi, come dire, sociologici, cioè c'era l'emigrazione italiana, tanti che andavano in America si dimenticavano della moglie e si sposavano là, no? E allora, per sostenere anche, no, interiormente, eccetera, nasce la festa della Santa Famiglia, che nell'antichità non c'è. E come dire, lì c'è un mistero. No, la bellezza dell'amore umano, no, non proiettiamo su, no, rispetto a questa esperienza così unica. Poi, aprirono appunto i loro scrigni, li offrirono in dono, oro, incenso e mirra. Oro, incenso e mirra, anche qui sapete che la tradizione vi ha dato tanti significati. I padri vi hanno in nota qui, per esempio, ricordano come un'interpretazione normalmente che si è data che l'oro è legata alla regalità, l'incenso è dato alla divinità e la mirra alla passione. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Ecco, i sogni, appunto, ricordate che anche nella prima scena c'è un sogno, no? Cioè, Giuseppe che sogna. Qui è ancora un altro sogno che in qualche modo fa coscientizzare con chi hanno avuto veramente a che fare, per cui di non tornare. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Vedete un altro sogno, una considerazione, un leggere la realtà da parte di Giuseppe, che continua la sua missione appunto di custode, di aver assunto Maria con il bambino, e in questo andare in Egitto, anche qui non sappiamo, no, se questo è un fatto teologico o se è un fatto veramente storico, però in qualche modo c'è, cioè, vedete questo Dio che si fa uomo assumendo la nostra storia, la storia del popolo di Israele, come la storia dell'umanità, è una storia di discesa in Egitto tante volte, no? L'Egitto è quella terra simbolicamente dove un uomo opprime l'altro. E allora in qualche modo è come dire farsi uomo per Dio e entrare in tutte le dimensioni dell'uomo, anche nelle sue oppressioni, nelle sue farsi vicino a tutti gli schiavi d'Egitto, sin dall'inizio, sin dalla nascita, vedete, sin attraverso queste vicende no, di un fuggire perché un re che si sente minacciato nel suo potere, semplicemente da un bambino, e sentivo dire più volte, ci credo, che in genere i politici sono molto superstiziosi, gli uomini di potere sono superstiziosi. Nella storia abbiamo avuto, no? Cioè che a fianco a re o a dittatori, eccetera, poi c'erano queste figure, no? Che gli dicevano, tipo Rasputin, eccetera, no? E ancora oggi, appunto, molti astrologi, appunto, danno una mano a volte a questi uomini, no? E anche donne di potere. E per cui, appunto, un uomo superstizioso e impaurito, che vedete usa il suo potere per uccidere. Per cui appunto Giuseppe con Maria che devono scappare, vedete qui ancora si vede questa obbedienza di Dio a noi uomini, no? Cioè per incontrarci Dio deve obbedire anche alle nostre vie di male. C'eravamo già detti la volta scorsa, no? Cioè che se ci pensate appunto già il nascere a Betlemme è compimento della, no, della profezia, ma insieme è perché il potere romano appunto aveva deciso di fare il censimento, no? Questo ce lo dice Luca, eccetera. Naturalmente i censimenti non sono fatti per motivi statistici, eccetera, i censimenti sono fatti essenzialmente per sapere quante tasse possiamo riscuotere e quanti soldati possiamo obbligare, quanti uomini possiamo obbligare a fare i soldati. E quindi Gesù nasce a Betlemme, no? Possiamo immaginare, però questo ai bambini nelle recite non lo si può fare, non si può dire, che Giuseppe, portando la moglie incinta, quasi partorente, a Betlemme, un po' di, no? Un po' di parolacce verso i romani, io penso che le avrà dette durante il cammino, no? Cioè non è che si è fatto questo viaggio, vuol dire, vai, sai cara, andiamo a trovare i parenti, no? Prendiamo l'occasione del censimento, no? Cioè, no? E quindi, Dio deve farsi obbediente. Per trovarci si fa obbediente al nostro peccato. Per incontrarci si fa obbediente al nostro peccato. Pensate, noi pensiamo che il peccato è vero anche, ci allontana da Dio, ma Dio non si allontana da noi nel suo continuare a cercarci e a fare storia con noi. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Una strage, una delle tante stragi che coronano le nostre storie, la strage di bambini. Qui dice da 2 anni in giù, questo fa anche pensare a un, se possiamo coglierlo come elemento storico, anche la possibile data di Gesù di nascita, perché sappiamo che Erode morirà nel 6-4 avanti Cristo, per cui Gesù nasce prima della morte di Erode, per cui Gesù può essere nato il 7, l'8, forse non di più. Quindi è interessante perché mentre appunto sulla nascita navighiamo proprio a vista, non avendo dati se non così molto, sulla morte invece abbiamo dei dati più precisi che hanno a che fare con dei calendari del Tempio per la data della Pasqua. Per cui pensate che per quanto riguarda la morte di Gesù, con una certa fondatezza, si indica l'anno 30 dopo Cristo. Quindi questo ci dice che Gesù, lasciamo stare quindi 33 tradizionali, 37-38 anni deve aver vissuto. E allora ecco questo potere che impaurito uccide, la paura e la morte, la paura e la morte. Questa cosa di Rachele ricorda appunto le stragi al tempo di Geremia e Rachele che poi morirà verso Betlemme, vicino Betlemme. Ancora oggi sulla strada tra Gerusalemme e Betlemme c'è un luogo dove c'è un santuario che fa memoria della morte di Rachele. Non abbiamo naturalmente nessun resto, no? Ma nel libro della Genesi si racconta che Rachele morirà dando alla luce l'ultimo figlio, Beniamino, proprio vicino a Betlemme. E su questa cosa del piangere i suoi figli non voler essere consolata c'è non soltanto il dolore appunto di ogni madre, di ogni situazione di morte che senza consolazione, ma c'è anche il riferimento al fatto che Rachele, quando sta per ormai per morire, avendo dato la luce al suo ultimo figlio, lo vorrà chiamare Benoni. Benoni sarà il padre che dirà no, si chiamerà Beniamin. E Benoni che significa? Figlio del mio dolore. Figlio del mio dolore. Quindi questo per lei morire, no? Questo dolore di aver dato la luce al figlio ma non poter esserci più, e sarà il padre che dirà no, il figlio non deve portarsi addosso, no, questo ricordo terribile, no? Anzi, lui è il figlio della gioia, Beniamin è figlio della destra, figlio della forza. Ultimo quadro. Morto Erode, fra l'altro notate che il primo quadro si apriva con nato Gesù, l'ultimo quadro si apre con morto Erode, e fra l'altro esattamente si tradurrebbe essendo nato Gesù a Betlemme, e anche qui versetto 19 sarebbe essendo morto Erode, cioè quasi come dire nasce un re e muore un re. Nasce il vero modo di essere re e muore, e la vita di Erode è costellata dalla morte, di cui lui stesso si è cibato ed è stato vittima. Pensate che gli archeologi hanno sempre cercato la tomba di Erode, perché lui, perché Giuseppe Flavio dice dove è stato sepolto in una fortezza non lontana da Betlemme, che si chiama l'Erodion, di cui abbiamo i resti, e gli archeologi hanno sempre cercato questa tomba, perché Giuseppe Flavio ha dato tante notizie vere, no? E qualche anno fa un archeologo israeliano ha presentato i risultati di un lavoro di scavo, dove ha ritrovato dei pezzi di una tomba regale, e tutto fa pensare che sia proprio la tomba d'Erode. Però l'ipotesi qual è? Che l'hanno distrutta subito, cioè nella prima rivolta giudaica hanno distrutto la tomba di Erode, era così odiato che l'hanno fatta a pezzi. Per cui muore Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Vedete, l'uscita dall'Egitto è legata alla morte di Erode, un po' come l'uscita dall'Egitto era legata alla morte del faraone, nel senso che poi il faraone, anche lì storicamente, però no, il faraone con tutto il suo esercito, in qualche modo l'uscita non è soltanto la fuga, ma è la sconfitta dell'oppressore, la sconfitta dell'oppressore. E una bella icona è la discesa agli inferi, avete presente, no? Dove Gesù tira fuori dalla morte Adamo ed Eva, e sotto i suoi piedi ci sono le porte degli inferi scardinate. Per cui non è che Gesù è fuggito dalla morte, no? Dice, vabbè, lui ce l'ha fatta, noi stiamo qua a morire. No, lui ha sprofondato gli inferi. Lui ha sprofondato gli inferi. La morte non ha più la vittoria, ricordate Paolo poi lo dirà, no? Dov'è o morte il tuo congiglione, dov'è o morte la tua vittoria, no? E allora è la sconfitta del re, del faraone, che permette di uscire dall'Egitto. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Vedete, la vittoria del Signore sulla morte è una vittoria che appunto è già e non ancora, che noi crediamo che c'è e si sta compiendo, nel senso che è stato sconfitto Erode, ma ce n'è un altro. Cioè rimane, come dire, ancora, no, una dinamica che fa sì che ci sono altri uomini che cercano di farsi, di per sé Archelao non avrà il titolo di re, perché i romani gli daranno il titolo di etnarca, ma non di re, e quindi poi dopo lo deporranno, non avrà vita lunga. Però ecco, questa dice appunto il Vangelo, che andranno in Galilea, a Nazaret, dove sarà chiamato appunto Nazareno. Nazareno, appunto, anche qui voi sapete che ci sono tutte le interpretazioni se Nazareno ha a che fare con Nazareth, no, Nazareth Nazareno, se Nazareno ha a che fare con Nazir, con germoglio, no, e in qualche modo anche con consacrato, il Nazireo. E l'ultima cosa che vi segnalo è che appunto questa cosa Nazareno fa sì anche che noi cristiani oggi dagli ebrei siamo chiamati Nazareni. Gli ebrei non ci chiamano, il termine ebraico sarebbe Mashiach, di cristiani, no? Di Cristo, per cui messianici, non ci chiamano messiani perché non credono che Gesù è il Messia, lo crediamo noi cristiani. E allora nel mondo ebraico noi siamo chiamati Nazareni, Nozrim in ebraico, Nazareni, no? che anche è bello, mi piace come termine, no? Perché, come dire, dice a chi appartieni? No, noi apparteniamo al Nazareno, cioè siamo quelli che hanno a che fare con il Nazareno, siamo parenti suoi. Bello come te, siamo parenti.
Anche l'Isis ci chiamano il
Nazareno. Beh, perché il mondo arabo prende la stessa cosa del mondo, sì, semitico, sì, certo. Giuseppe di Betlemme, perché lui torna appunto a Betlemme nella... Allora, i Vangeli ci dicono che, il Vangelo di Luca ci dice che appunto loro da Nazareth devono andare giù a Betlemme. Sì, dalla Galilea si sposteranno.
Poi qua dice, andare in una città chiamata Nazareth, come se non mai iniziato.
Sono Vangeli, appunto, sono Vangeli, non c'è concordanza.
Che sembra che lui non conoscesse.
Sì, infatti, ma è il Vangelo di Luca che parte dicendo che la Vergine Maria, l'angelo va a Nazareth, e quindi uno dice viveva a Nazareth, e non si parla di Giuseppe, si dice viveva a... E di per sé l'archeologia ci parla, ci dà delle indicazioni rispetto a una casa che i primi cristiani hanno subito onorato, eccetera. Quindi, però ecco, che vivessero lì o che poi sono, questo non lo sappiamo. Effettivamente Matteo dà un'altra prospettiva, però su questo noi dobbiamo naturalmente, come dire, sintonizzarci, sapendo che ci sono queste tensioni e non è l'unica. Leggiamo qualcosa del capitolo 3, non lo leggeremo tutto, però cominciamo a prendere contatto la seconda parte del ministero, appunto, dove troviamo già Gesù. Vedete anche qui, mentre Luca dice, ci dà alcuni racconti, ricordate Gesù che va a Gerusalemme e poi più volte ci dice che Gesù cresceva in sapienza e grazia, no? La madre custodiva nel cuore, qui Matteo no, a Nazareth, e poi si comincia subito con in quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Allora notate l'inizio del capitolo, in quei giorni, questa è proprio una frase tipica dei racconti profetici. Cioè, in quei giorni la parola del Signore venne su Isaia, venne su Geremia, eccetera, no? Qui già Matteo sta presentando subito la figura di Giovanni Battista come la figura di un profeta. E Giovanni Battista è un personaggio storico di cui Giuseppe Flavio parla, e fra l'altro dedica più spazio a Giovanni Battista che a Gesù nei suoi scritti, quasi come a dire che la risonanza che ha avuto Giovanni è stata più grande di quella di Gesù per i suoi contemporanei, e quindi un personaggio notevole che riprende anche la vita degli antichi profeti in questo stile così forte. Gli altri Vangeli ci dicono che viveva nel deserto, lui qui ci viene detto ancora che predicava nel deserto della Giudea. Ora attenzione, una cosa subito strana è che i profeti non andavano nel deserto, nel senso che i profeti erano mandati ai crocicchi delle strade, perché i profeti erano mandati a parlare al popolo. Quindi andavano nelle città, nei mercati, nei luoghi dove c'erano, alle porte della città tante volte c'erano i profeti, no? Perché erano portati appunto a parlare, no, della parola che avevano ricevuto da Dio. Allora qui ci dice qualcosa che naturalmente vedremo poi, anche Giovanni avrà folle attorno, ne parleranno, no? Intanto storicamente questa zona del deserto della Giudea, probabilmente al di là del Giordano, i Vangeli dicono al di là del Giordano, era una zona dove c'erano diversi movimenti, apocalittici. Apocalittici non significa apocalisse come eccetera, ma movimenti che noi potremmo chiamare un po' monastici, ma soltanto per analogia, dove sono più le differenze che le somiglianze. Movimenti che appunto in attesa, cioè sentivano che il tempo in qualche modo era compiuto, che Dio sarebbe intervenuto, c'era un'attesa messianica. E allora molti di questi movimenti, da cui noi sentiamo oggi parlare di Qumran, no? E che avete sentito tutti quanti parlare di Qumran, degli Esseni, anche se poi anche lì, sappiate che la ricerca archeologica su questi movimenti e soprattutto su Qumran è a un punto abbastanza zero, cioè nel senso che quello che, con cui si è partiti degli Esseni, del monastero, oggi non lo si crede neanche più, quindi c'è tutte altre ipotesi, si sta lavorando, eccetera. Però sicuramente c'era questa attesa, e Giovanni si inserisce in questa attesa. E fra l'altro, andando a predicare nel deserto, è come se il profeta sta dicendo, attraverso il suo essere nel deserto, nel parlare nel deserto, che noi siamo nel deserto. Cioè, nel senso che appunto il deserto non è solo un luogo fisico, ma il deserto significa un luogo di solitudine. E come sappiamo, si può essere in mezzo alla gente e vivere solitudine, no? Relazioni desertificate. Allora, è interessante perché il profeta in qualche modo vuole far rendere conto di questo. Per questo va nel deserto. Per questo va nel deserto. Invitando, vedete, a una conversione, perché il regno dei cieli è vicino. E ricordate che saranno le parole che Gesù dirà all'inizio del Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 15, più o meno la stessa cosa: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. È interessante questa cosa, no? Perché appunto Gesù si inserisce. Sapete che per alcuni studiosi, perché la domanda è chi sono stati o chi è stato il maestro di Gesù, cioè Gesù dove ha studiato? E possiamo farci oggi questa domanda, mentre qualche generazione fa assolutamente questa domanda sarebbe stata un'eresia, perché uno dice no, Gesù è Dio, è come se Dio sa tutto, non... No, Gesù è stato pienamente uomo, e come sappiamo, no, nonostante gli studenti vengano ammessi prima degli esami invocando il miracolo, se non si studia, no? E allora la conoscenza che Gesù mostra proprio nei confronti dei testi biblici è tale che fa dire appunto da qualche parte lui ha studiato. E adesso non sto qui a farvi tutta la discussione, tutto quanto l'argomentazione, ma l'indicazione più forte è dire che in questo circolo di Giovanni Battista e figura di Giovanni è stata per Gesù punto di riferimento. Pensate che poi appunto il fatto che Erode Antipa sarà l'uccisore di Giovanni farà sì che l'unica volta che Gesù si lascerà andare un insulto sarà proprio nei confronti di Erode Antipa, quando gli andranno a dire Erode ti cerca e vuole vederti, e lui dirà andate a dire a quella volpe. L'unica volta in cui Gesù definisce è una volpe. Allora, questo per dire la figura di Giovanni la sua vita, la forza della sua parola, che invita a tornare. A tornare perché il regno dei cieli è vicino. Si può tornare. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle intorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorreva a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedete, doveva essere appunto un uomo che scuoteva, che aveva una parola che toccava le tanti. Qui naturalmente l'evangelista è anche abbastanza, come dire, positivo, no? Il fatto di dire tutta la Giudea, tutta la zona lungo il Giordano, certamente tanti. Incontrare qualcuno che è nella sua parola, che vive quello che dice, e che appunto in qualche modo parla del Dio della vita, scuoteva. Per cui tanti accorrevano e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. E in questo battesimo, per alcuni, sarebbe proprio un'invenzione di Giovanni, cioè nel senso che la tradizione ebraica conosce i bagni rituali. Infatti a Qumran si trovano questi bagni, dove queste piscine, dove gli ebrei più volte al giorno, no, nelle case non c'era tanto la piscina, nelle case dei più facoltosi c'era anche una vasca più grande, nelle case dei più semplici c'erano delle piccole vasche dove si lavavano i piedi. Infatti quando si era lavati i piedi si era già tutto mondo, ricordate questa frase che poi Gesù dirà a Pietro, no? E allora che io sappia no, cioè, questo non te lo so dire, nel senso, da quello che, almeno dalle poche sinagoghe che hanno trovato, ancora più integre eccetera, sì, ma quello no, non è la sinagoga, no, quello è Giovanni 5 e la piscina di Bezzata vicino al tempio, non c'entra niente la sinagoga. E allora il battesimo come un'elaborazione di di quei gesti fatti una volta solo, il battesimo come un gesto all'interno di un cammino di conversione, un cambiamento di vita. Vedendo molti farisei, chiudiamo le conclusioni qui, e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre potrà suscitare figli ad Abramo. Già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. E, è interessante che Giovanni si scaglia contro queste persone religiose, farisei e sadducei. I farisei, attenzione, non sono tutti ipocriti, l'abbiamo già detto e lo ridiremo, no? I sadducei, sapete, era sì un movimento religioso, ma di persone possidenti, erano i latifondisti, gente che aveva le terre, che aveva un sacco di soldi e che coltivava anche la religione. E allora è interessante perché, cioè, come dire, paradossalmente a volte essere persone religiose, che pure uno dice è una cosa buona, ma ci sono anche dei rischi, cioè quello di dire, ma no, come dire, io la cosa va, no? Ci sono delle cose che vanno bene anche, poi sì, anche i miei peccati, cioè, però E allora, come dire, rispetto anche a queste cose di Giovanni, eccetera, è quello di andare, ascoltare, ma non cambiare niente. Cioè nel senso che si è in fondo soddisfatti di sé, cioè della serie non sono così male, cioè sicuramente sono meglio delle prostitute che stanno a San Giorgio, sono meglio dei ladri che vanno a rubare, eccetera, non faccio questo, non faccio quest'altro, no, come dire, no, cioè un po' come il fariseo, no, che ricordate che Gesù prenderà, che davanti a Dio dice: Signore, io ti ringrazio perché nonostante tutto pago la decima, no, faccio le preghiere, mi impegno, eccetera, sono a posto. Per cui allora, come dire, il bisogno di conversione a cui chiama è più affievolito. Perché conversione, beh, non è che io poi ne abbia così bisogno, no, cioè, sono in cammino, non so se sto riuscendo a spiegarmi, no? Allora, è come dire che Giovanni, proprio con loro se la piglia, allora, ma se la piglia non perché li vuol male, ma per scuoterli, tra l'altro chiamandoli razza di vipere, che uno dice, cazzo, comincia proprio male, però vedete, noi siamo tutti razza delle vipere, nel senso che siamo tutti figli del serpente. In qualche modo siamo figli di quell'Adamo ed Eva che hanno, non so dire come si dice, filtrato, e hanno creduto al serpente. Quindi in qualche modo veniamo, no? Da questa umanità che si porta dentro questo veleno del serpente, no? Che è la sfiducia, che è la paura, che eccetera, eccetera. E allora Giovanni sta dicendo: voi di questi siete genia, siamo tutti genia di questo. No? E poi soprattutto vedete, no, fare frutti degni di conversione. È come dire, non soltanto un ascolto, non soltanto, ma delle opere che dicano questo tentativo di cambiare il cuore, no? Allora continueremo la prossima volta con Giovanni. Interessante, Giovanni, chiudo qui, veramente, ma non ce l'abbiamo tanto presente nella nostra vita cristiana, Giovanni. Giovanni non è tanto presente. Eppure tutti i Vangeli cominciano con Giovanni. Quasi come a dire, tu non puoi passare a Gesù se non passi da Giovanni. Però noi Giovanni l'abbiamo messo da parte, no? E ricordo sempre, naturalmente, con le icone, che nella Chiesa antica i trittici erano il Cristo, Maria e Giovanni Battista. No? Quasi come dire, tu Cristo lo capisci attraverso Maria e attraverso Giovanni Battista. Nei secoli
Michelangelo, Giovanni da piccolo, lo dipinge sempre con Gesù.
Con Gesù infante. Poi dopo, nei secoli, Maria ce l'ha fatta ed è rimasta evergreen lì, e Giovanni ce lo siamo persi, perché al posto di Giovanni c'è San Nicola, nel trittico della Basilica c'è Gesù, Maria e San Nicola, no? Povero Giovanni. Però ci ritorneremo la prossima volta, invece è importante.